Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo su Radio Vaticana Italia. Saluto e ringrazio in regia Luciana Fantini e la parte tecnica Mario Scatton. La giuria del premio Ufuet Boigny per la ricerca della pace dell'UNESCO ha attribuito il prestigioso riconoscimento alla sindaca di Lampedusa, Giusy Nicolini, e all'ONG francese SOS Méditerranée per aver salvato la vita a numerosi rifugiati e migranti, averli accolti con dignità. Ricordiamo che questo premio, che è stato istituito nel 1989, è un riconoscimento per tutte le persone, istituzioni o organizzazioni che si sono distinte per la ricerca della pace. Sono stati premiati tra gli altri François Hollande, Nelson Mandela, Shimon Peres, Yasser Arafat. Ascolteremo tra qualche minuto proprio da Lampedusa il sindaco Nicolini, ma intanto ascoltiamo la responsabile della comunicazione di SOS Méditerranée, Mathilde Auvillon, dalla Sicilia. SOS Méditerranée è un'associazione europea che si occupa di portare assistenza a tutte le persone bisognose nel Mar Mediterraneo, ricorda l'UNESCO. Allora Mathilde, ben trovata, come avete reagito a questa bella notizia?
Allora, per SOS Méditerranée è stata una grande gioia, un grande orgoglio ovviamente di aver ricevuto questo premio dall'UNESCO insieme alla sindaca dell'isola di Lampedusa. Questo è molto importante per SOS Méditerranée, molto importante per la causa che difendiamo, e SOS Méditerranée ha scelto di dedicare questo premio a tutte le persone in ricerca di rifugio che hanno perso la vita nel Mediterraneo, ma anche a tutte le persone che sono state soccorse nel corso degli anni nel Mediterraneo centrale.
Ecco, quindi un riconoscimento a livello internazionale che premia una ONG come la vostra, però insieme ad altre spesso nel mirino di chi critica il vostro operato. Oggi l'apertura della stampa insiste proprio su questo aspetto e vi accusa di essere in qualche modo collusi con i trafficanti di esseri umani. Il titolo della stampa è "Una regia dietro gli sbarchi record". Voi come rispondete a queste critiche?
Allora, ieri la notizia di questo premio da parte delle Nazioni Unite, dell'UNESCO, che è un'agenzia delle Nazioni Unite, è arrivata proprio quando SOS Méditerranée stava entrando in Senato per andare all'audizione della Commissione Difesa del Senato per esporre il progetto, la missione di SOS Méditerranée, per ribadire tutta la trasparenza delle nostre attività ai parlamentari che si interessano a questa questione. E quindi è stato un momento abbastanza simbolico ricevere questo premio da parte delle Nazioni Unite, che riconosce la giusta causa che stiamo difendendo, perché la missione di SOS Méditerranée è di salvare vite umane nel Mediterraneo, e quindi è arrivata un po' come una conferma del fatto che siamo nel giusto, ovviamente che agiamo in tutta trasparenza, che è un'azione completamente trasparente, e anche questo i responsabili di SOS Méditerranée hanno avuto l'opportunità di esporlo ai parlamentari, ai senatori, proprio ieri durante l'audizione alla Commissione Difesa del Senato.
Circola il sospetto che riguarda in particolare i finanziamenti di queste navi di soccorso per i migranti. I soldi dove li trovate, in sostanza, visto che il noleggio sarebbe molto caro? a quanto pare.
I finanziamenti di SOS Mediterranei provengono al 99% dalla società civile, quindi da cittadini come me, come lei, che decidono di dare una piccola somma di denaro per contribuire a questo progetto di cui la missione è soltanto di salvare vite umane nel Mediterraneo. E questa società civile europea che si mobilita per andare a salvare persone che se no morirebbero nel Mediterraneo provando a fare la traversata. Quindi i conti sono completamente trasparenti e c'è un sospetto sul fatto che oggi come oggi la gente possa semplicemente voler essere solidale, voler agire per far fronte a una crisi umanitaria di immense dimensioni, e invece è un orgoglio di sapere che c'è appunto questa società civile che si mobilita, che è pronta a dare i soldi che ha a disposizione per contribuire a questa missione e per salvare vite umane nel Mediterraneo e salvare i valori dell'umanità, valori europei, valori fondamentali dell'Unione Europea.
I valori della dignità dell'essere umano, certamente. Matilde, nel corso della vostra opera di solidarietà avete accolto sulla vostra nave, l'Aquarius, moltissimi giornalisti provenienti da ogni parte del mondo e di testate anche molto diverse tra di loro per orientamento editoriale. Che bilancio puoi fare e perché è importante accogliere questi giornalisti per voi? Che valore aggiunto hanno dato alla vostra missione?
A bordo dell'Aquarius abbiamo accolto quasi 60 giornalisti dall'inizio delle nostre operazioni in mare, da un anno fa, 13 mesi fa, da TV2000 a Al Jazeera, da Time Magazine a Nice Matin, che è un quotidiano locale francese. Quindi tutti i giornalisti che ne hanno fatto la richiesta hanno potuto venire a bordo e vedere esattamente la realtà di quello che succede nel Mediterraneo. Ancora la settimana scorsa a bordo dell'Aquarius c'era un giornalista italiano, un corrispondente della Repubblica, che ha visto esattamente il dettaglio di quello che succede nel Mediterraneo oggi, ora, e poi l'ha riportato in un suo articolo su Repubblica, che fa luce esattamente su quello che succede e quello che ribadiamo noi da mesi mentre ci sono questi attacchi, queste polemiche. La realtà è che arrivano persone in condizioni disperate su imbarcazioni che non possono andare da nessuna parte, che non sono fatte per navigare. Sono persone che sono state spinte in mare da trafficanti di esseri umani che sono in Libia, sono vittime queste persone. La presenza di giornalisti sulle nostre navi è fondamentale, perché la nostra missione, oltre a salvare vite umane nel Mediterraneo, è anche di far vedere, far capire alla società civile europea che ci finanzia per fare questa missione, far vedere il dovere di informare sulla realtà di quello che succede nel Mediterraneo. È una crisi molto grave. E infatti SOS continua a ribadire il bisogno urgente di più mezzi di soccorso nel Mediterraneo e di una risposta istituzionale adeguata a questa crisi umanitaria di dimensioni immense.
Certamente. Allora, grazie ancora Matilde Ovillà, responsabile della comunicazione di SOS Mediterranea. Ancora molti auguri a voi. Dicevamo che l'altra premiata dall'UNESCO per la pace, Giusy Nicolini, sindaco di Lampedusa, nella motivazione si legge che da quando è stata eletta sindaco nel 2012, Nicolini si è distinta per la sua grande umanità e il suo impegno costante nella gestione della crisi dei rifugiati e della la loro integrazione dopo l'arrivo di migliaia di rifugiati sulle coste di Lampedusa e altrove in Italia. Peraltro ieri è arrivata prontamente anche la telefonata del Presidente della Repubblica Mattarella per congratularsi, ovviamente lo facciamo anche noi. Allora, in diretta da Lampedusa, Sindaco, come ha accolto questo riconoscimento?
Con grandissima emozione, perché è una cosa veramente enorme e chiaramente mi sento gravata da maggiore responsabilità, però è un incoraggiamento fortissimo ad andare avanti. Spero che lo sia anche per gli altri piccoli territori come noi, a fare quello che facciamo noi, a fare la cosa giusta.
Vi sentite, diciamo, un po' sovraccaricati, un po' abbandonati a voi stessi a livello istituzionale?
Abbiamo vissuto sì un periodo di grande abbandono, però devo dire che dal 2014, con l'avvio dell'operazione Mare Nostrum e poi con le operazioni che si sono susseguite, l'isola è stata molto alleggerita. Per cui qui poi siamo stati bravi, in sinergia con tutte le altre istituzioni, i corpi dello Stato, la prefettura, a superare l'emergenza. Certo, poi c'è l'isola e i suoi abitanti che hanno bisogno di tante cose.
Di cosa?
Trasporti migliori, di un diritto alla salute che sia pieno, di migliorare l'isola, la riqualificazione urbana, di rilanciare il turismo, che va peraltro benissimo. L'anno scorso abbiamo toccato la punta del 36% di aumento delle presenze turistiche. Ecco, c'è bisogno adesso che si guardi a Lampedusa, ma alle altre Lampedusa del Mediterraneo, non più come alle frontiere da chiudere, militarizzare, sacrificare alla Fortezza Europa, ma a territori che hanno natura, bellezza, cultura, umanità, quindi farle crescere in un contesto diverso, in un mare di pace.
Ecco, lei ha dedicato il premio a Gabriele Del Grande. Perché
Gabriele Del Grande è nel mio cuore, nel cuore di Lampedusa, nel cuore di tutti quelli che sono dalla parte dei diritti umani, perché lui aprì un blog tantissimi anni fa e cominciò a contare i morti. Era un punto di riferimento, gli davamo le notizie, i numeri, stanotte ne sono morti 10, eccetera, eccetera. E, a parte poi il suo impegno come regista e come giornalista, è stato sempre vicino a noi. Il fatto che venga tenuto prigioniero senza alcuna ragione in Turchia, che è il paese con cui l'Europa ha fatto l'accordo per bloccare i profughi, mi sembra una cosa enorme, ignobile, per cui Gabriele deve tornare a casa prima possibile.
Come ha accolto il fatto che insieme a lei sia stata premiata la ONG SOS Mediterranee?
Beh, mi pare che venga fatta giustizia su un tema che in questo momento è oggetto di una vergognosa speculazione, perché peraltro i criminali che trafficano in esseri umani non hanno bisogno, per trasformare la merce in denaro, non hanno bisogno che ci sia qualcuno a salvarli. A loro non importa se arrivano vivi o morti, perché pagano prima di salire su quei gommoni, prima di salire su quei barconi della morte. Quindi chi conosce, chi sa che cos'è la tratta di esseri umani, non può minimamente immaginare una roba del genere. Altrettanto ignobile mi sembra questa campagna denigratoria che vuole colpire chi salva le vite piuttosto che i criminali che speculano sui diritti, sui bisogni, sulla disperazione di queste persone.
Papa Francesco iniziò i suoi viaggi proprio da Lampedusa, da questa periferia del mondo. Da allora cosa è cambiato per la vostra isola?
Si è illuminata Lampedusa, il Mediterraneo, la tragedia. La condizione delle periferie è cambiato tutto con lui, gliene siamo immensamente grati, ma tutti devono essere grati in questo momento a Papa Francesco. Con la sua enciclica Laudato Si ha tracciato poi un manifesto che per chi fa il sindaco in questi territori è un, prima di tutto un manifesto etico e politico, è un grande.
Grazie sindaco Nicolini da Lampedusa, ancora molti auguri e buon lavoro. Il blog di Gabriele Del Grande, che giustamente citava, è Fortress Europe, un blog in cui ha cominciato appunto a contare i morti nel Mediterraneo e i naufragi. Vogliamo parlare di Gabriele Del Grande alla luce, tra l'altro, della vasta mobilitazione a cui lui stesso ha invitato in quella unica telefonata che è riuscito a fare con la propria famiglia. Ricordiamo che è ancora bloccato in Turchia al confine con la Siria dal 10 aprile, è iniziato lo sciopero della fame. Allora abbiamo in linea Eleonora Camilli, giornalista di Redattore Sociale, che conosce Gabriele fin dai suoi esordi, visto che a lungo ha collaborato proprio con la vostra testata sul tema delle migrazioni. Grazie Eleonora di essere con noi, ben trovata. Pronto, ci sei?
Sì, eccoci. Pronto, buon pomeriggio.
Sì. Allora, dicevamo che Gabriele ha a lungo collaborato con la vostra testata, una mobilitazione che sembra sia stata finora raccolta da più parti. Che segnale è questo? E se vuoi ricordarci alcune indicazioni che sua moglie, insomma, grazie ad un'intervista rilasciata proprio a te, ha precisato circa proprio le modalità di mobilitazione per la sua liberazione.
Sì, Gabriele ha iniziato a lavorare proprio al Redattore Sociale come me tanti anni fa, più di 10 anni fa, eravamo due stagisti quando ci siamo conosciuti e poi ognuno di noi ha continuato questo lavoro, lui da freelance con tanti importanti progetti che avete raccontato, appunto Fortress Europe, ma anche Io sto con la sposa.
Beh, il pluripremiato, certo,
esatto,
documentario.
Progetti importantissimi. Ieri appunto Alexandra, che è Alexandra Donofrio, che è la sua compagna e madre dei suoi due bambini, questo lo vorrei ricordare perché Gabriele è anche un padre, oltre che un ottimo giornalista, ha chiesto appunto a tutti di mobilitarsi, come aveva già fatto Gabriele nella telefonata, e con delle richieste specifiche, perché in questo momento, oltre alla preoccupazione per il fatto che è di fatto detenuto senza che sia stata formalizzata un'accusa specifica, che non ha ancora potuto parlare con un avvocato né con ambasciatori o autorità italiane, appunto la preoccupazione adesso è anche per il suo stato di salute, perché ha iniziato lo sciopero della fame, l'ha annunciato lui stesso, e inoltre ha detto di essere sottoposto quotidianamente ad interrogatori a cui non risponde finché non ha non avrà un avvocato, e quindi chiaramente la famiglia chiede anche che sia visitato quotidianamente da un medico. Oltre a tutto questo, di poter appunto contattare la famiglia più spesso, perché l'unica telefonata che è riuscita a fare l'ha fatta dopo lunghe proteste. Quindi chiaramente c'è una lista di richieste, però queste sono le più importanti in questo momento, e chiaramente anche che le autorità italiane facciano il possibile, anzi di tutto, perché Gabriele torna a casa il prima possibile.
Ecco, Alexandra ha anche invitato a usare accortezza per evitare presidi e manifestazioni davanti all'ambasciata e ai consolati turchi, perché non si vuole che questo interferisca nelle trattative. Si è pronunciata peraltro a questo proposito anche Federica Mogherini, che appunto parla di azione discreta e, spero, ha detto produttiva per quanto riguarda appunto la causa della sua scarcerazione. Vogliamo ricordare, tra i moltissimi lavori giornalistici di Gabriele, il suo primo libro, che cosa riguardava, sì, Eleonora?
Il suo primo libro, che ha scritto giovanissimo, ventenne, riguardava i senza dimora a Roma. Lui ha vissuto.
Lui per... è classe 82, lo voglio ricordare, sì, esatto. Perché appunto resta comunque giovanissimo. Prego.
Sì, appunto, e ha vissuto un mese alla stazione Termini, senza niente, proprio come i senza fissa dimora, e ha raccontato questa esperienza in un libro che si chiama Roma senza fissa dimora e che invito a leggere, perché si racconta sempre Gabriele legato, diciamo, al fenomeno delle migrazioni, ma è molto di più, perché appunto ha sempre avuto un occhio particolare per tutte le forme del disagio. E devo dire che già in quel primo libro si vedeva, insomma, che aveva la stoffa del grande giornalista.
Perché si trova in Turchia? Ricordiamo anche questo, Eleonora. Qual è il suo progetto?
Sì, il suo progetto attuale, per cui ha chiesto anche un crowdfunding, è Un partigiano mi disse, che è un libro inchiesta corredato anche di studi sul campo, per raccontare la guerra in Siria e la nascita dell'ISIS. Gabriele è stato più volte in Siria, quindi è un argomento che conosce bene, e quindi si trovava in Turchia per iniziare, diciamo, questo lavoro e per raccogliere quanto più materiale possibile.
Allora, speriamo bene. Io ti ringrazio, Eleonora, per questo approfondimento, insomma, e anche questi dettagli preziosi che ci hai fornito. Buon lavoro anche a te, Eleonora Camilli, di redattore sociale. A risentirci.
Grazie, a presto.
La Farnesina si sta dando da fare per organizzare l'incontro con Gabriele, che dovrebbe avvenire domani, venerdì, lo ha detto Massimo Del Grande, padre del blogger fermato, come si diceva, dalla polizia turca il 10 aprile scorso. Abbiamo in linea Fabrizio Battistelli, che è presidente dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, so peraltro che voi avete ben conosciuto Gabriele Del Grande. Vorrei spendere qualche minuto per ecco, un ricordo, insomma, della sua professionalità e del suo stile di approfondimento giornalistico e documentaristico. Battistelli.
Certo, certo. Abbiamo conosciuto Gabriele Del Grande e seguendo la sua opera veramente interessante e controcorrente, il caso di dire, sull'informazione che ha iniziato a dare per primo ormai 7, 8, 10 anni fa sulla tema del Mediterraneo come mare di mezzo attraversato dai migranti.
Il mare di mezzo, quindi, infatti, è il titolo di uno dei suoi libri per Infinito Edizioni. Bisognerebbe andarselo a rileggere. Sì, prego,
infatti,
Battistelli.
È uno dei suoi due libri dedicati proprio a questo dramma della immigrazione e dei caduti, delle vittime, ma caduti fosse termine quasi militare che può anche essere usato, di tante persone che fuggono da teatri di crisi, oltre che dal problema della fame, dal problema del sottosviluppo. E lui aveva questa inclinazione, questa sensibilità particolarmente spiccata proprio per questi temi, quindi raccontava e raccoglieva dati con una tenacia, con un coraggio veramente unici. E quindi, diciamo, quando gli abbiamo consegnato il premio Colomba d'Oro per la pace, ha fatto un discorso molto bello.
Che anno era? Ci ricorda?
Era il 2010. Era il 2010, 7 anni fa, era ancora presidente del premio la compianta Rita Levi Montalcini, e devo dire che fu un'edizione molto bella, nella quale appunto portammo all'attenzione più di quanto non fosse, perché non era ancora scoccata l'ora delle primavere arabe, che nell'11-12 c'è il grande afflusso, l'impennata nell'afflusso di migranti. All'epoca era un po' più uno stillicidio, però già Del Grande si occupava di le infinite vittime che già allora disseminavano un po' al fondo del nostro Mediterraneo, quindi aveva questa intuizione.
Tra i pionieri, insomma, nell'averlo intercettato, lo abbiamo, devo dire, fatto anche noi più volte, proprio perché ci sembrava, insomma, una voce... Una voce preziosa.
Fuori dal coro.
E fuori dal coro, esatto. L'altro libro, Mamadou va a morire, la strage dei clandestini nel Mediterraneo. Cosa sta diventando questo Mediterraneo? O cosa è già diventato, Battistelli?
È diventato l'incrocio di tensioni che sono ormai fra continenti e dentro i continenti per la volontà di alcune élite al potere, cioè gruppi ristretti che spadroneggiano nella politica dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, in una dimensione che purtroppo va crescendo nel tempo, non va diminuendo, come mostra proprio il fermo o l'arresto più o meno illegale dello stesso del Grande in Turchia. Aumenta il tasso di autoritarismo, diminuisce la democrazia, diminuisce la tutela dei diritti umani.
Quanto è spaventato dalle minacce di guerra nucleare che sembrano rimbalzare da una parte all'altra del pianeta, Battistelli?
Quello è un altro fronte più concentrato, più aleatorio, nel senso che sul piano delle probabilità in effetti è meno incombente di quanto sia appunto lo stillicidio dei morti e in genere complessivamente dei drammi dell'immigrazione. È qualche cosa, la guerra nucleare, che incombe come una spada di Damocle, può non accadere mai, tutti speriamo che non debba mai accadere, ma devo dire che oggi sono più pessimista di alcuni anni fa. Forse ci sarebbe da essere anche più pessimisti dei tempi della guerra fredda, guardi, questo può essere un paradosso, però con fondamento.
Perché?
Perché nella guerra fredda comunque c'erano due contendenti impegnati in una corsa paranoica a sfidarsi a chi aveva più missili e più distruttivi, ma con una condivisione della logica di fondo, perché erano due sistemi politici, quello occidentale e quello sovietico, bene o male figli dell'illuminismo, figli della modernità occidentale, che è o cerca di essere o dice di essere, qualche volta ci riesce a essere relativamente razionale. E oggi invece abbiamo alla guida del paese leader dell'Occidente una figura imprevedibile come quella del presidente Trump, e abbiamo a livello locale situazioni come la Corea del Nord guidate da una dittatura priva di qualunque forma di contrappeso all'interno e pochi contrappesi anche all'esterno. Ma la stessa Cina a volte non riesce a far ragionare il regime nordcoreano. Quindi diciamo che l'arma nucleare adesso è in peggiori mani di quanto fosse 25 anni fa.
Da più persone, da più parti, viene spesso ribadito che Papa Francesco resta forse l'unico leader autorevole che veramente è capace di dire una parola chiara
sul
disarmo.
E sì, è così.
Vorrei appunto un commento da parte sua anche guardando al prossimo viaggio in Egitto.
Sicuramente è un leader rispettato anche da chi non è né cristiano né cattolico, e anche in un paese come l'Egitto, dove peraltro ci sono 10 milioni di cristiani, ma la maggioranza evidentemente è musulmana sunnita, tuttavia c'è un prestigio del Papa che viene riconosciuto alla funzione in sé, ma soprattutto alla personalità di Papa Francesco. Quindi il suo viaggio può avere degli esiti significativi, per esempio per la tutela della minoranza cristiana che lì, come in altre parti del Mediterraneo meridionale, è sotto attacco. E poi può ancora una volta essere un monito complessivo rivolto ai potenti della terra, anche questo suo recente richiamo alla non violenza, o precedentemente la sua analisi della guerra mondiale a pezzi. Ecco, sono veramente dei moniti rivolti ai governanti. Dalla parte da parte di una voce che poi non è politica evidentemente, è utopica nel senso più alto della testimonianza, della profezia, quindi può essere intesa nella sua pienezza da chi è credente, ma anche chi non è credente o crede in altre fedi comunque riconosce, sente il peso di queste parole, quindi è sicuramente uno dei pochi rimasti al mondo in grado di far sentire la sua voce senza immediatamente essere etichettato o liquidato come irrilevante.
Un'ultima battuta, Battistelli, approfitto della sua presenza anche per guardare e riguardare la martoriata Siria. Che stato d'animo ha lei guardando ciò che ci arriva nelle immagini di Aleppo,
guardi,
per esempio, e non solo?
Ma sgomento, amarezza, anche qualche pessimismo, perché tutto avviene in una modalità nella quale è difficilissimo partecipare anche solo a livello conoscitivo, a livello dell'informazione. Manca per esempio anche sul famoso attacco con armi chimiche, che ne dica la Francia o gli Stati Uniti, manca una commissione indipendente che abbia potuto rilevare sul campo le prove di quello che è accaduto, non per difendere il regime di Assad o qualunque altro attore in gioco, ma per avere una immagine chiara il più possibile delle responsabilità enormi che si sono assunte coloro che hanno sferrato questo attacco. Adesso c'è l'OPAC, c'è cioè questa organizzazione collegata all'ONU che si occupa di armi chimiche. Questa la titolare di una possibile forma di verifica su ciò che è accaduto, per esempio, ma questo non è che uno dei tanti episodi in 5 anni e mezzo di massacri, insomma, per cui non è né da sopravvalutare né da sottovalutare, è da inserire in un contesto che è tutto effettivamente tragico, reso più tragico in conclusione dalle grandi potenze convinte, grandi e potenze che oggettivamente sono tali come la Russia o l'America, e potenze intermedie convinte ancora di essere grandi potenze e avere una loro politica e una loro strategia da attuare. Tutto questo non aiuta in nessun modo il popolo siriano.
Grazie per questo contributo. Fabrizio Battistelli, presidente dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, buon lavoro.
Grazie, buon ascolto e buon lavoro.
Qualche altro secondo per tornare alla vicenda del Grande, ad altre dichiarazioni istituzionali in proposito. La Turchia deve rispettare la libertà di stampa se vuol far parte dell'Unione Europea, lo ha detto a Londra il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, rinnovando il suo appello per il rilascio immediato di Gabriele Del Grande. Non è un fatto solo italiano, ha sottolineato, ricordando che Ankara ha 200 giornalisti in carcere turchi ma anche stranieri, e citando assieme a Del Grande il caso del giornalista di Die Welt. Non si può negoziare con l'Unione Europea se si fanno scelte di questo tipo, peggio ancora se si va verso un referendum per la pena di morte, così Antonio Tajani, presidente dell'Europarlamento. Sono le 13.55, vi ricordo il nostro sito dove potete come sempre seguirci in streaming e riascoltare i podcast di gran parte dei nostri programmi, radiovaticana.va. Da Antonella Palermo è tutto, tra poco il radiogiornale, buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia.